Maracana Amala è una gioia infinita che dura una vita. Maracana Amala. Ciao dalla Svezia, da Flavio.
L'ha fatta stile,
magnifico,
stile Inter.
Ma questa è un'altra idea. Ragazzi, questa è un'altra idea. Cioè il Maracanà con l'inno della squadra.
È carina pure questa.
Questa, sì, questa è un'idea fantastica.
Dobbiamo quindi fare noi complimenti. Li abbracciamo tutti.
Quindi scatenatevi con gli inni, però mettendo Maracanà. Vediamo quello che viene meglio, dai.
Ciao Cisia, ciao, ciao Marco, te capì.
Te capì, sì, te capì, capì, te capì. Benissimo, benissimo, benissimo. Ringraziamo naturalmente come sempre. Sì, che hanno sentito questa cosa, che secondo me stanno per riattaccare il telefono.
Ci avranno
entrambi
presi per matti, sì, andiamo, ma sì, non dice, lo siamo.
Dove siamo capitati? Presentali tu adesso, assumiti delle tue responsabilità.
Me le assumo ben volentieri. Do il benvenuto ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ciao, buongiorno.
Ben trovato, ben ritrovato Antonio.
Grazie, ciao.
Do il benvenuto anche al direttore Paolo De Paola. Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Paolo.
Ciao. E poi diamo il benvenuto ad Andrea Solaini. Ciao Andrea. Ci sente?
Ciao, buon pomeriggio, ecco, a tutti.
Ciao ragazzi, ciao. Ben trovati a tutti voi. Allora, facciamo un giro sull'Inter di ieri sera, un po' con il Getafe. Tra l'altro abbiamo anche... stiamo vedendo il Conte 2, fratello questo di quello che abbiamo conosciuto.
È docile, il Conte 2 è docile.
Dice tutte belle cose.
Sì,
insomma,
è il Conte che ci piace.
È una squadra che,
è
che
il
mi
conte
ci piace,
che vorremmo
tosta,
sempre.
Vedo,
sì. Vero Antonio?
Antonio.
Sì, sembra Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Quello che ho detto anch'io.
Adesso ci abbiamo.
Dai, un'impressione un po' sull'Inter di ieri sera.
Beh, direi bene. Bene, perché Getafe è squadra veramente scorbutica come l'hanno dipinta. Io ho avuto modo così di dare un'occhiata alle ultime partite della Liga, sapendo che poi c'era il turno degli ottavi di Europa League. Ma veramente una squadra che rischia di farti giocare male, con un'idea calcistica, diciamo così, molto semplice. Questa palla che dalla tre quarti viaggia sempre in area, come diceva Conte, come c'è abitudine ad essere gli allenatori, dire vanno sulle seconde palle. E se per volontà divina non avessero fallito il calcio di rigore, cosa sarebbe successo? Una partita che, comandata, dominata, gestita, rischiavi di vederla compromessa.
Paolo, vengo anche da te. Tra l'altro stavo a Paolo gli voglio chiedere che sensazione ha avuto vedendo il Marotta nel prepartita. Mi è sembrato freddo Paolo, freddino,
stanco poverino.
Sta incassando, cioè ogni volta che ci acconta le sue dipendenze incassa dei cazzottoni, insomma, lo capisco pure, cioè che ha un po' di prudenza quantomeno, insomma, è messo sotto accusa lui, sì, c'è anche la possibilità che sotto accusa ci fosse, o il bersaglio di Conte fosse Ausilio, però diciamo Marotta non può non difendere Ausilio, ecco, insomma... Mi sembra che in questa vicenda diciamo l'immagine del dirigente forte Marotta, che ha in gestione l'Inter di Zhang, venga offuscata. Quindi è chiaro che non possa essere sereno e non possa essere contento di questa situazione in cui lo ha messo lo stesso Conte. Io credo che ci sarà una resa dei conti, però su Conte, scusate il gioco di parole, però credo che essendo lui molto furbo, si è messo anche in una posizione in cui come fai a esonerare o perlomeno a chiudere la partita con un tecnico se dovesse vincere anche l'Europa League. Ecco, Europa League e secondo posto in campionato metterebbero in grande imbarazzo non solo Marotta ma anche lo stesso Zhang. Di sicuro qualcosa si è incrinato, questo è certo.
Andrea Solaini di Eurosport, che dice?
Ma io vado un po' controcorrente, secondo me è tutta una operazione mediatica. Conte è vero che quando va davanti ai microfoni non è sicuramente il numero uno, però dal punto di vista della strategia poi si può essere d'accordo o no, si può dire di tutto sulla scelta, i tempi e tutto il resto, ma secondo me c'è molto di pensato su questa cosa. Non a caso ha iniziato a fare il tam-tam, che è il suo solito, prima di avvenimenti importanti, quando ha messo al sicuro il secondo posto, quando ha potuto sostanzialmente con i risultati non essere attaccabile. Ha esagerato? Beh, di sicuro. Secondo me se non fosse questa situazione, come diceva giustamente il direttore, è difficile pensare adesso all'Inter che cambia. È ovvio che ha fatto una scelta, secondo me, mediatica dal punto di vista della comunicazione con la società, che molti condannano giustamente, molti non l'avrebbero fatto, ma che rientra nelle pieghe di un personaggio che da questo punto di vista obiettivamente non sorprende più tanto. Questo è un Mourinho che solleva il famoso nemici, il rumore dei nemici, prima di giocare una partita trappola come quella col Getafe, come diceva Antonio prima, una partita assolutamente dove l'Inter ha fatto vedere di essere molto più forte del Getafe, ma partita secca dice anche che se quel rigore va dentro cambia tutto, ed è giusto così, perché il calcio è bello, in generale lo sport è bello proprio per questo.
Allora c'è un Twitter di Fabrizio Biasin
che
dice: durante la sua esperienza in Premier League, si riferisce a Eriksen, durata 6 stagioni e mezza, vi do dei risultati dati Opta. Quindi primo per gol su punizione diretta 8, primo per gol da fuori area 23, primo per occasioni create 570,
l'ha pagato 95 milioni,
prima per assist per 62 dati. Poi settimo per gol più assist 113. E quindi giustamente lui però, poi conclude, diamo però, tempo al tempo,
e infatti, so,
ieri è entrato 30 secondi ha fatto
e
gol,
ha sistemato la cosa. Poi no, la cosa bella, no, che facciamo un giro anche su Eriksen, la cosa che mi piace di questo calciatore è che comunque entra, fa il suo dovere, non si scompone, pone mai, fa i gol, non è che fa quelle esultanze che va verso la pan- che ne so, no, devo dimostrare,
un po' un calciatore di altri tempi,
ma proprio di una classe, sì, ma di un'eleganza, direttore, Paolo, questo bisogna sottolinearlo, perché insomma uno che viene pagato così, cioè soprattutto un giocatore di queste qualità che trova poco spazio,
perché lui ha questo stile inglese, british,
Paolo. No, ma ha proprio un atteggiamento molto molto, come dire, corretto, cioè non si scompone mai, ha una classe veramente che non dobbiamo scoprire adesso. Ma io lo ritengo un errore di valutazione di Conte, non so perché stia lavorando così su questo giocatore, non so se è, come dire, un altro braccio di ferro che vuole fare con i suoi dirigenti, ma ecco, tra lui e Brozovic, sinceramente, al di là del gol che ha fatto, ma io preferisco sempre avere in campo Eriksen anziché Brozovic. Poi gli fai una protezione maggiore attorno, crei un centrocampo che sia più sostanzioso, ma la qualità del piede di Eriksen non ha paragoni.
Sono d'accordo.
È un giocatore che ti può innescare qualunque azione pericolosa.
Sì, ma anche non solo con i piedi, anche l'intelligenza di fare certi movimenti dal punto di vista tattici che sono
conseguenza, certo,
esatto,
certo,
che
certo,
sono molto importanti. Solaini, sentivo che voleva dire qualcosa, Andrea.
No, sì, è chiaro che il discorso che fa il direttore è relativo all'assoluto, è in assoluto un giocatore così, tra l'altro a livello di attitudine, di comportamento e tutto il resto, mi vengono in mente i più recenti giocatori danesi, adesso io ricordo Elveg, Jorgensen, tutti i giocatori che comunque avevano quel tipo di attitudine perché fa parte del loro carattere. Questo secondo me ha fatto sì che il suo inserimento sia stato meno semplice di quello di Sanchez, perché anche l'attitudine, che non si può separare da dove vieni, chi sei, la tua relazione sociale. Sanchez è un giocatore, a parte che sia cileno, latino, che è arrivato in un ambiente, è più facile per un giocatore con quelle caratteristiche rispetto a uno come quelle di Eriksen. Secondo me Conte, e chiudo sul fatto di continuare a preferire Brozovic, è perché adesso siamo alla vendemmia, ci sono 20 giorni e lui secondo me si tiene il danese come quello che è successo ieri sera, magari gli darà qualche minuto in più, ma la base di squadra è quella lì, tanto in metà settembre ricomincia il campionato e lui quel modulo lì col tridente e adesso dico Jorgensen col danese diciamo davanti, e fare a meno del regista come Brozovic davanti alla difesa, è un progetto chiaramente che avremo l'anno prossimo con la nuova Inter 2.0.
Cioè, Antonio Paganin?
Beh, diciamo che hanno spiegato non bene di più, effettivamente è così. Conte è questo, l'abbiamo detto penso a più riprese anche nei scorsi collegamenti, indipendentemente da tutto fa molta fatica a vedere Eriksen, bisogna capire bene se una presa di posizione legata al fatto che voleva Vidal e gli hanno preso Eriksen come piano B e lui probabilmente non lo voleva perché da sempre dirige giocatori con tutt'altre caratteristiche. Adesso lo sta utilizzando con un minutaggio molto limitato, se non nel finale di gara, ma come è stato detto a più riprese, io onestamente faccio molta fatica a rinunciare a un giocatore del genere per qualità, per idea calcistica, per intelligenza, per lo vedi anche proprio come si muove all'interno di un'azione, e le sembra banale il gol, ma se la palla di D'Ambrosio anziché metterla forte dopo fuori dal rimpallo la mette, lui era già staccato dalla linea di quattro per poter andare a finalizzare, per cui un giocatore che a quei tempi, non lo scopriamo adesso, È chiaro che in un modulo così come lo voleva Conte diventa molto complicato, ma farebbe molta fatica anche Messi in un modulo così, ritornando a quanto era apparso sul Duomo a Milano poco tempo fa. Tutti quanti ci siamo un pochino illusi.
Addirittura, pure giocherebbe 10 minuti, oddio, a Messi bastano 5 minuti.
No,
pure.
No, Marco, però chiaramente è il sistema di gioco che richiede Conte, che chiaramente va un po' a inibire la parte di fantasia, perché sono tutte quante giocate un po' già preconfezionate, passami un po' il termine, che non vuol dire essere monotoni, però è il suo modo di insegnare calcio, ognuno, Guardiola al suo, Klopp al suo e chiaramente Conte al suo. Questo non vuol dire che sia meno bravo degli altri, ha un suo modo di interpretare il calcio, punto. Da lì poi la comunicazione, come ho detto, è un qualcosa che onestamente viaggia molto terra a terra, però come ho detto anche io confermo che secondo me lui è molto furbo.
Diceva Solaini, poi vado dal direttore. Solaini, sentivo...
Sì, sì, assolutamente. Per esempio, il ruolo di Lautaro, per quello che dicevo che Messi poteva far fatica, perché pensate a Messi, che impensabile che faccia i movimenti Lautaro Martinez, che fa sui 10 km che corre e fa almeno 4 discatti di 50 metri per aprire il campo e fare i movimenti che vuole Conte. Quel modulo lì Messi non ci può giocare, ovviamente, cioè dovresti fare una roba completamente diversa. In quel senso fa fatica, non che se no, sai, se non chiarissi anche gli operatori.
Paolo, volevi aggiungere qualcosa? Ma no, che poi...
mi viene in mente dagli interventi che ho sentito, che sono tutti quanti molto precisi, che Conte immagina questa squadra a sua immagine e somiglianza, cioè lui era un centrocampista con pochi fronzoli, no? Cioè combattivo, anche di qualità, per carità, però diciamo che dava tutta l'anima in campo. Quando vede qualche giocatore un po' fighettino, cioè che magari ha solo qualità del piede ma non va...
Tu dici nel suo DNA...
A interrompere l'azione avversaria, non va a sudare troppo la maglietta, insomma, è come se gli desse fastidio. Ma questo lo chiede anche a tutti gli altri giocatori di qualità. Lui vuole una dedizione totale nel sacrificio. Ed è un sacrificio che secondo me puoi pretendere, però non devi deprimere la qualità. Se deprimi la qualità in un giocatore di talento, ti togli delle possibilità.
Mi piace questa chiave di lettura, lo sai Paolo?
Per quello Vidal era perfetto, Vidal era perfetto, perché reincarnava l'Antonio Conte di 20 anni fa.
Sì, però voglio dire, in una squadra tu devi avere l'Antonio Conte di 20 anni fa, ma devi avere pure un giocatore di qualità che
ma in una squadra non necessariamente puoi avere tutti i tipi, le tipologie di giocatori.
Però no? ce l'hai.
Però te l'hanno preso perché è lì che lui probabilmente ha detto: io voglio Vidal perché voglio vincere quest'anno. Cioè, va a essere il giocatore che metto dentro in questa cosa che ho già messo in piedi. Se prendete Eric, se lui gli avrà avvertiti, guardate che poi io lo tengo seduto se non riesco a farlo giocare nel mio sistema. E così è andata, mi sembra di vedere, dalla croce.
Boh. Vabbè, no.
E da lì gli screzzi, perché è un giocatore da 95 milioni di euro, il probabilmente più prestigioso insieme a Lukaku dell'Inter, e Lautaro che sta seduto
una partita secca è un giocatore lì, cioè, no? Io se penso a Eriksen, Lukaku e Lautaro sono tre che secondo me in campo ci dovrebbero stare sempre, a meno che non stanno male, che non c'hanno infortuni, perché c'è un tasso di qualità, di potenza, di, cioè sono tre che secondo me dovrebbero esserci sempre nella mia squadra ideale, però io non sono un allenatore, quindi
e poi comunque non abbiamo la controprova. Se ci fosse stato Vidal, l'Inter avrebbe vinto lo scudetto.
No, per carità,
ma questo è un altro discorso, avrebbe giocato con queste stesse crisi, con Vidal che avrebbe dato efficacia.
C'è la domanda di un ascoltatore audio, poi vi chiedo una cosa e cambio un attimo argomento. L'audio dell'ascoltatore al 331 82 00 213, vai
Giovanni da Bari. Secondo me Conte sta preparando una strategia riguardo Eriksen, vuole altri innesti dalla società, quindi fa finta che il giocatore non sia nel suo progetto, poi l'anno prossimo lo metterà titolare facendo un centrocampo doc, ovviamente con innesti che lui richiederà alla società, e Eriksen sarà titolare. Non penso che Conte non abbia capito il valore di Eriksen, però adesso siamo proprio alla fine di questa stagione, poi dall'anno prossimo da settembre.
Speriamo che sia così.
Siete d'accordo, proprio un sì o no? È una strategia, Paolo, secondo te?
Sì, è una strategia, può essere pericolosa, però, perché in effetti lui sta mettendo un po' sotto pressione due giocatori che secondo me avevano un glorioso passato e stanno avendo un pericoloso futuro, che sono Gagliardini e Barella. Perché guardate che tutti quelli che stanno diciamo lì a centrocampo, siccome lui li vuole imbrigliati e ingabbiati, e appena fanno qualcosa che non va, si sentono insicuri, ma si vedono, proprio si vedono in campo. Ed è per questo che io dico, se tutti quanti hanno paura di fare quel passettino in più, che non sia il sacrificio, l'attenzione alla linea, i ritmi, i tempi, eccetera, beh, la squadra secondo me ne risente. Ecco, io credo che lui invece debba, in qualche modo, vuoi la qualità di Eriksen, allora magari secondo me lui sta chiedendo qualche cosa che possa essere un frangiflutti o due frangiflutti che possano in qualche modo aiutare Eriksen. Però non è nelle sue corde questa logica, purtroppo. Perché Vidal andava benissimo? Proprio per questo motivo.
Che rientra. Antonio Paganini, è una strategia? Come dice l'ascoltatore? Non c'è Antonio? Mi è caduto l'Antonio? Riprendiamo l'Antonio. Andrea Solaini, strategia?
No, secondo me, io sto con quello che ho detto prima, che secondo me lui adesso, in questa ripresa, a lui interessava avere più risultati possibili. Il secondo posto l'ho messo lì, infatti ha iniziato subito a parlare, adesso prova a vincere l'Europa League, e secondo me il discorso Eriksen lo ha solo rimandato all'inizio della stagione, che tanto, ripeto, è metà settembre, avergli fatto fare questi mesi, anche con queste situazioni alti e bassi, eccetera, eccetera. Ci sono due modi di reagire. Uno, ha detto il direttore, si rischia la depressione, il fatto che diventino giocatori poco brillanti dal punto di vista della personalità. Ma l'altra, se sei un giocatore vero, ed Eriksen assomiglia a un giocatore vero, è che lui a settembre farà vedere quello che è, di cui è capace, perché Conte lo aiuterà anche con un sistema che nel frattempo si adatterà un pochino alle sue caratteristiche.
Certo, c'è Antonio, così lo recuperi, abbiamo recuperato Antonio, chiudiamo. L'ascoltatore riteneva che questa, diciamo, situazione di Eriksen è una strategia per avere poi dei giocatori il prossimo anno in più, quindi lo sta utilizzando in questa maniera.
A settembre è titolare, sarà
a settembre
titolare.
Dice titolare, sei d'accordo? Chiudiamo il discorso Eriksen.
Che sia una strategia, se è una strategia, è una strategia molto, molto sottile, molto, veramente quasi machiavellica.
Sì, mi sembra troppo da scienziato, secondo me, dai. Non perché l'ha detto l'ascoltatore, ci mancherebbe, però addirittura uno arriva a pensare pure a questo.
No, c'è ragionamento. Vuoi qualche cosa, ritieni che la tua squadra abbia bisogno di un essere importante, ti confronti con la società, e indipendentemente da quella che è stata la sua esternazione, legata poi alla sconfitta anche col Bologna, ricordo che alcuni giocatori non sono da Inter, cioè ti confronti per abitudine o per carattere all'interno delle quattro mura della sede dell'Inter e dici ok, io ho bisogno di questo e questo e questo, abbiamo fatto un salto in avanti, il secondo posto lo testimonia, adesso per fare un ulteriore salto in avanti ho bisogno di questo e questo e questo, piano A e piano B sui giocatori, non puoi arrivare a Vidal, arriverai che ne so io a Dembélé, chi ti interessa, però non ha molto senso andare a mettere i panni sporchi se mai ci sono in piazza. Cioè, onestamente ho fatto molta fatica a capirlo,
certo.
L'esternazione. Punto.
Due messaggi veloci.
Allora, ci chiedono: un allenatore che non si adatta ai giocatori che ha, ma che vuole adattarli al suo modo di gioco, non sarà un top allenatore. Non sarà mai proprio un top allenatore.
Poi non sono d'accordo invece con l'analisi del centrocampo.
Barella sta sfoderando prestazioni convincenti e da grande giocatore per il modo di vedere il calcio di Conte. E poi Allegri con la verità della rosa dell'Inter. Con la varietà della rosa dell'Inter, in quanti moduli la farebbe giocare? Lì si vede il grande allenatore. Siete
Paolo?
D'accordo?
Quest'ultimo confronto con Allegri.
Il confronto con Allegri, insomma, il grande allenatore secondo me è sempre uno che adotta il buon senso, cioè non è l'allenatore che si piega né l'allenatore integralista. È un allenatore che ha delle idee chiare di gioco, ma che può anche modificarle, per carità, non stravolgerle. Ecco, se tu mi dici, mi parli di Sarri, io non sono d'accordo, Sarri ha fatto una trasformazione che non mi piace, ma se tu mi dici Guardiola e anche i cambiamenti,
forse è stato obbligato,
Guardiola che ha fatto nel tempo, insomma ci stanno, ha fatto vedere delle modifiche, ha fatto vedere delle cose diverse, ha fatto vedere un aggiornamento. Ecco, questo è l'allenatore che può andare, cioè, ma ormai guardate che l'allenatore è veramente un elemento fondamentale, ma veramente fondamentale, cioè rispetto alla squadra o hai determinate caratteristiche di conoscenze e quindi minime di qualità tattica, e se ti mancano quelle carismatiche sei assolutamente dimezzato, perché la potenza di fuoco dei grandi calciatori nelle grandi squadre è incommensurabilmente superiore al prestigio di ogni singolo allenatore. Ce ne sono 4-5 che possono in qualche modo avere un carisma sufficiente per poter mettere sotto alcuni giocatori. Ed è un ragionamento molto complicato oggi nel calcio.
Sì. Sentite, volete aggiungere qualcosa, Andrea Solaini, su questo argomento? Andrea?
No, Conte, quello che dicevo prima, il discorso è che adesso è un momento particolare, quindi in questo momento lui non è adesso che secondo me va valutato da questo punto di vista. Poi sull'uscita io sono assolutamente, lo condanno al 110%, perché sono i miei gusti di comunicazione, lui fa una roba da folle, cioè stile Mourinho che se ne va con la macchina del Real Madrid sul prato del Bernabeu, cioè cose che non si fanno, queste cose.
Antonio, mi dai anche un pensiero sulla partita di stasera della Roma?
Partita difficile, partita che a mio modo di vedere però trovo la Roma in questo momento nella sua migliore condizione. Teniamo presente, parlando prima dei discorsi degli allenatori che possono incidere, Fonseca è riuscito in 20 giorni, un poco più di un mese, a trasformarla dove utilizzava prima il modulo, a portare un modulo che è altamente prolifico dal punto di vista calcistico, molto bello da vedere, fluido, come magari piace a noi dire, e poi soprattutto va a valorizzare quei due trequartisti in questo momento che giocano alle spalle di Dzeko. Questa sera non giocherà Pellegrini,
gioca Zaniolo.
Esatto, per cui da quel punto di vista lì penso che l'intelligenza, come è stato detto prima, di un allenatore è quella di riuscire, indipendentemente poi dal modulo, a creare quella simbiosi fra i giocatori che gli permette di poter variarla, ma sempre tenendo loro al centro dell'attenzione, perché dopo fondamentalmente se non hai giocatori di qualità puoi essere bravo, sono veramente pochi quelli che sanno incidere, però fai molta fatica. Fonseca, onestamente, devo essere onesto, insieme con De Zerbi e Pioli sono quelli che mi sono piaciuti di più quest'anno.
Sì. Paolo ha già vinto. Paolo, vengo da te. So chi doveva parlare, prego.
No, dico che è eccezionale secondo me la trasformazione di Fonseca, ma soprattutto nel difendere la qualità di un giocatore che è stato essenziale in questa fase per la Roma, che è Mkhitaryan.
Sì.
È uno che ha un tempo di gioco, una qualità nei piedi eccezionale. Guardate che l'ha trasformata la Roma. Lì,
Sì.
Vicari,
dimmi.
Vai.
Che volevi dire?
No, volevo chiederti, perché due settimane fa ti avevo detto Fonseca ha fatto un grande lavoro, occhio, perché adesso eccetera eccetera.
No, guarda, io lo riconosco, c'è stato un momento
non
nel...
eri tanto convinto.
Nella parte iniziale del post lockdown, ti devo dire che mi ero un po' perso, evidentemente era un mio problema, non il suo.
Tempo anche alla palla di rotolare, capito?
Le valutazioni si possono anche sbagliare.
Ma il recupero di Zaniolo in quelle condizioni,
sì.
Alle volte basta anche che gli dai i giocatori più forti a disposizione e un allenatore ottiene anche più risultati.
Sì.
Sul discorso.
Antonio,
guarda anche un'altra cosa. Lui ha fatto delle scelte in corsa, soprattutto nell'assetto difensivo, che sono importanti, perché ha bocciato Smalling, ha bocciato Fazio.
Beh, più che bocciato gliel'hanno portato io a Smalling, perché...
ha dato fiducia ai Barnett, quindi secondo me anche lì ci ha messo mano bene. Anche Mancini non più centrale ma spostato, insomma.
Possiamo definirlo un camaleonte.
È stato un camaleonte
in questa stagione, perché ha cambiato più volte a seconda delle esigenze
ma pure
squadra,
con gli infortuni e tutto. Paolo, l'ultima cosa che ti chiedo, ha già vinto la partita la Roma, quella fuori dal campo, è una vittoria importante?
Passaggio di proprietà
per me bisogna sventolare il gran pavese a Roma, bisogna fare una festa, fuochi d'artificio,
ma guarda che i tifosi la stanno facendo, sono contentissimi.
finalmente, guarda, certe cose le abbiamo subite anche come giornale, come tutto un ambiente sbagliato all'interno della Roma, che si credeva insomma in questa risalita con un presidente scelto attraverso la mediazione di uno studio legale, ma non la faccio troppo lunga, attraverso la banca che voleva questa persona, che doveva venire soltanto se vedeva, intravedeva uno sfruttamento economico, soprattutto l'edificazione dello stadio, quello era lo scopo. Ma dopodiché per 9 anni non si è fatto altro che formare squadre e disfarle ogni anno vendendo giocatori migliori, che se tu adesso vai a fare tutti i giocatori venduti negli ultimi anni dalla Roma, puoi fare due squadre da Champions, sì, due, sì, perché sì, io sì, le ho considerate, cioè nomi di giocatori fantastici. Poi questa diarchia, uno che sta a Londra, che fa il direttore sportivo, e i direttori generali sportivi che stanno a Roma, che non funzionava. Insomma, era ora di finirla con questa...
Cadono le teste adesso, vediamo, vediamo quali teste
cadranno.
Cadranno con l'arrivo di Friedkin, il texano, capito? Questo...
Vabbè, vediamo, avrà tanto da lavorare.
Vediamo, vediamo. Allora, io vi devo salutare perché siamo arrivati al termine di questo blocco. Grazie ad Antonio Paganin, il direttore De Paola, e a Andrea Solaini. A presto, un abbraccio,
ciao,
ragazzi,
ciao.
A presto.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie ancora. Break per noi, torniamo subito.